Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Mi chiede il giovanissimo ascoltatore Enrico, beh non me lo chiede lui, me lo chiede la sua mamma, perché ad un certo punto sono nati i cartoni animati? Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, 7 giorni su 7, ti spiega o ti racconta qualche cosa. Allora, perché sono nati i cartoni animati è un'ottima domanda e magari ci proviamo a rispondere, ma prima forse bisogna fare un passo indietro e vedere quando sono nati i cartoni animati o come soprattutto, nel senso che qualcuno potrebbe far notare che moltissime delle iscrizioni rupestri preistoriche in effetti mostravano degli animali in movimento e che alcune di queste iscrizioni rupestri, questi dipinti, sembravano essere fatte apposta per dare l'illusione del movimento quando illuminate dalla luce di una fiamma che a sua volta si muove, ovviamente. È sicuramente una versione molto molto acerba e anche approssimativa di quella che è l'animazione vera e propria, ma ci saranno poi durante la storia tutta una serie di tentativi che danno perfettamente l'idea che l'essere umano stava cercando di aggiungere l'elemento del movimento a quelli che erano i disegni. Un altro esempio molto molto vecchio è quello del vaso di Share Suktek, se così pronunciavano gli antichi egizi, del 3000 a.C., in cui intorno a un vaso, che effettivamente se lo ruoti gli dai il movimento, ci sono i disegni in sequenza di una pecora o un ovino generico che salta. E quindi potrebbe essere, e stiamo parlando dell'età del bronzo, per cui un sacco di tempo fa. Qualcuno fa notare anche che l'uomo di Vitruvio di Leonardo, che è appunto disegnato in due posizioni diverse, con le braccia in alto o con le gambe aperte o meno, potrebbe essere effettivamente un tentativo di dare il senso di movimento di una figura ovviamente statica. E qua siamo nel 1500. Ma la prima vera e propria immagine in movimento avviene attraverso un meccanismo estremamente semplice, replicabile in casa nel momento in cui volete, che si chiama taumatropio, che vuol dire qualcosa tipo meraviglia del girare, dal greco antico. Ed è del 1824 e lo fece Mark Roget, un fisico del Royal College of Physicians di Londra, che dimostra così per la prima volta la teoria della persistenza della visione. La persistenza della visione, l'abbiamo già incontrata un sacco di volte in Cose Molto Umane, è quella roba lì fondamentalmente per cui inganniamo l'occhio e un'immagine, un fotogramma ci sembra legarsi a quello dopo perché, abbiamo un difetto, per fortuna, perché sennò non vedremo i film. Come funziona il taumatropio? È un cerchio, può essere di carta, può essere di qualsiasi materiale, con su una faccia un disegno e dall'altra parte un altro disegno che in teoria dovrebbe legarsi al primo. Sui due lati del cerchio c'è un filo che se lo arrotolate ovviamente poi lo tirate, lo tendete, fa girare il cerchiolino di carta o del materiale che volete, fosse anche plutonio, molto velocemente mischiando appunto nella nostra retina o nel nostro cervello in realtà le due immagini. Di solito viene fatto l'esempio con un topolino e una gabbia, oppure un uccellino e una gabbia, ma insomma potete sbizzarrirvi con le meraviglie che vi vengono in mente. E da qui in poi si parte in realtà con la tecnologia altissima, come il fenachistoscopio, uno degli oggetti col nome più brutto mai inventato dall'essere umano, ma anche conosciuto come fantasmascopio, che mi sembra molto più fico, che è il famoso cerchiolino di carta, in genere anche quello, con dei disegni, anche questi ovviamente in sequenza, come fossero dei fotogrammi di un cartone animato, con delle fessure fra una cosa, fra un disegno e l'altro. Per goderne le magie andava fatto girare e osservato a uno specchio e ovviamente si vedevano le cose che si muovevano. È stato inventato nel 1833 da Joseph Plateau, E a proposito di persistenza della retina o della visione, il nome orribile fenaschistoscopio viene da fenachizein, che significa ingannare e imbrogliare. Ma poi arriva lo zootropio, che è la forma più comoda, se vogliamo, del fenachistoscopio, cioè invece di essere un cerchio da far girare e osservare attraverso le fessure, guardando il riflesso in uno specchio che è un macello, è semplicemente un cilindro che gira per gli affari suoi, illuminato da dentro, con delle fessure. Gira, tu guardi e dentro ci sono le figure che si muovono. Inventato nel 1834 da William George Horner, secondo alcuni. Secondo altri, inventato da Ting Huan nel 180 d.C. in Cina, anche se era una versione un po' più rudimentale. In Cina si chiamava, per la cronaca, il tubo che fa apparire le fantasie.
No, fra, quello è il cilum.
Il termine zootropio invece viene da zoe, vita, sempre in greco, e tropos, una roba tipo ruota della vita, una cosa del genere. In tutto questo, a un certo punto, si inserisce anche il più umile esempio di cartone animato che ognuno di noi a un certo punto, senza sapere e senza un grosso studio alle spalle, ha prodotto a un certo punto annoiandosi a scuola, ovvero il kineografo, o molto più comunemente conosciuto come flipbook, nel 1868. Quella roba di un blocco di carta con i disegnini in sequenza che fate scorrere col dito e i disegnini si animano. È molto figo il nome in tedesco, cioè Daumenkino, che vuol dire cinema da pollice, e lo trovo molto carino perché è esattamente quello. Poi c'è il prassinoscopio, che è un po' come lo zootropio, quello il cilindro illuminato da dentro con le fessure, però con un sistema di specchi, quindi non ci sono le fessure, è più bello da vedere, non c'è l'interruzione della fessura, per cui le immagini scorrono un pochino più fluidamente. Questo è in Francia nel 1876, Charles-Émile Reynaud è quello che lo inventa e che lo deposita. Nel 1898, passi da giganti, c'è il primo stop motion, cioè una sorta di film, però fatto fotografando volta per volta, e no, non è quella famosa sequenza del cavallo che corre, ma facendo proprio, muovendo e animando gli oggetti in un teatro di posa. Non era esattamente un teatro di posa, però ci siamo capiti, e si chiamava Humpty Dumpty Circus, 1898, e questo però è il primo bivio fra quello che è la stop motion e il cinema, e poi l'animazione vera e propria. Nel 1906 viene fatta Humorous Faces of Funny Faces, che alla fine è un time lapse di uno che disegna le faccine buffe, le funny faces, e chi lo disegna poi è James Stewart Blackton. Ma nel 1908 arriva l'esempio forse più famoso, che si chiama Fantasmagorie, fatto da Emile Cole, che è una sorta, visto da qua assomiglia un pochino alla linea come idea. Sono dei disegni fatti su il vetro, ok? Per cui una superficie trasparente, fotografati al negativo, per cui poi in realtà sembra tutto nero con le righe bianche, in cui c'è uno stickman, un personaggio semplicissimo che fa delle cose matte. Ed è il primo vero e proprio cartone animato. Poi da lì nel 14 arriva Felix the Cat, nel 28 il famoso Steamboat Willie, ovvero Topolino, che ancora non si chiama Topolino, che è il primo cartone coordinato alla musica, eccetera eccetera, per cui vabbè, il resto è storia ovviamente. Ma per rispondere alla domanda di Enrico, perché a un certo punto si inventano i cartoni animati nella storia? Beh, perché i cartoni animati si inventano molto prima del cinema in realtà, ed è la voglia, la necessità, la pulsione di noi esseri umani di cercare di creare immagini in movimento, e quindi creare e dare vita a quella che è la fantasia che uno ha nella testa. In realtà quello che dà luogo alla prima figura animata è una roba potentissima, cavolo, cioè il cercare di sorpassare quella che è una descrizione verbale o semplicemente l'immaginazione guardando un'immagine statica e riuscire a convogliare quello che ci riusciamo a immaginare. Una roba che, nonostante tutta la tecnologia e tanti passi da gigante che abbiamo fatto, siamo ancora abbastanza lontani da riuscire a fare, però, cavolo, viene dagli albori della storia della civiltà umana. Se prendiamo come esempio le iscrizioni rupestri, o comunque, cioè, prima di Cristo, cioè, stiamo parlando dell'età del bronzo, ripeto. Per cui, che figata! Grazie Enrico per la domanda, perché è veramente interessante, ed è interessante poi stare lì a lambiccarsi e cercare di capire come mai. Seguimi su Instagram e metti like a questo podcast se ti piace, se ti è piaciuta questa puntata. Ci sentiamo domani con Cose Molto Umane.